Ferrati Weekend di Giovanni Capuano e Pierluigi Pardo.
Punti dopo 7 giornate, me l'avessero chiesto 3 mesi fa, sicuramente avrei messo più di una firma, ecco. Poi sapete benissimo che solo una vince.
Abbiamo fatto 3 vittorie in una settimana dopo un derby perso, quindi la squadra ha lavorato bene. In questo momento, per quanto riguarda la fase difensiva, dobbiamo lavorare di più e lo stiamo facendo. L'Inter ha 14 punti dopo 7 partite, ne ha 4 in Champions dopo 2 partite dove non ha preso neanche un gol. Secondo me stiamo facendo il nostro percorso.
Abbiamo tante squadre forti che vogliono lo stesso che Milan. Io non voglio parlare di altre squadre, ma è notorio che Napoli ha un vantaggio di non avere Champions League o Europa League sempre la settimana per lavorare. È un vantaggio grande e è un fortissimo candidato al scudetto per me.
Abbiamo fatto un po' tutto noi oggi pomeriggio, perché è vero che abbiamo giocato discretamente bene, con qualità, sulla tecnica abbiamo fatto bene, ma serve quando siamo efficaci, siamo concreti, andiamo in attacco per chiudere la partita. Non l'abbiamo fatto, l'abbiamo lasciata aperta e il Cagliari è venuto fuori e ha ottenuto questo pareggio.
Tante parole in questo balletto tra chi deve e chi non deve vincere lo scudetto. Poi arriva la domenica e arriva il campo e regala la prima sorpresa di questa giornata, e cioè il pareggio della Juventus in casa con il Cagliari, che dà una consistenza di piccola fuga ai 16 punti del Napoli, più 2 sull'Inter, più 3 su Juventus, Lazio e Udinese. Vedremo questa sera il Milan in trasferta a Firenze, vedremo anche le 18 Monza-Roma, vedremo tutto quello che volete e ascolteremo anche tutto quello che vorrete regalarci in diretta. Vi do subito il numero per intervenire, se volete potete già prenotarvi, 800 24 00 24. Quella della Juventus, parere personale, contro il Cagliari assomiglia alla foratura di un big in una grande corsa tappa, in una tappa che doveva essere solo di trasferimento, e c'è da capire se si tratta semplicemente di qualcosa di episodico o c'è qualche segnale un po' più strutturale, al di là delle solite polemiche sull'arbitraggio. A proposito, 800 24 00 24, voglio sapere che cosa ne pensate delle chiamate di Marinelli oggi in Juventus Cagliari. Carlo Genta, ciao.
Ciao Giovanni, buongiorno, ciao a tutti.
Episodico o semplicemente qualche segnale che poi ti dice che ogni tanto le partite le vinci comunque e altre volte le pareggi?
Episodico con un buon Cagliari, perché il Cagliari a me è piaciuto molto, ha difeso quell'1-0, quel vantaggio minimo della Juventus, ma ha sempre giocato insomma in maniera intelligente e non ha rubato questo pareggio. Io credo sia episodico, perché alcune cose da dire sulla partita della Juve di oggi, ad esempio, che continua spesso con quel palleggio molto basso difensivo. Lo fai, però, se hai un giocatore come Conceição che è veramente un giocatore elettrico, allora insomma mi sembra che quella sia una buona notizia. Ha segnato ancora Vlahovic e poi ha sbagliato un gol elementare che è stata la svolta di tutto. E poi mi sembra ancora valido l'argomento Kalulu, perché se ripenso a quell'affare col Milan mi viene in mente la figura della circonvenzione di incapace. Veramente non lo capisco.
Sì, anche se oggi la figura centrale credo sia Vlahovic. Max Nerozzi, Corriere della Sera. Sì, ciao sì. Max.
Ciao, buon pomeriggio a voi.
Ciao, perché poi è difficile giudicare la partita di un attaccante come quella di oggi di Vlahovic. Cioè, tu hai voglia di dire che ha fatto una buona partita, è stato freddo sul rigore, è stato mille cose, poi pesa il gol del 2-0 sbagliato praticamente a porta vuota.
Io non voglio essere brutale, ma visto che noi sui giornali siamo costretti ai voti, stavamo scrivendo adesso 7 il primo tempo, 3 il secondo, 5 fa la media.
Quindi la media che si deve attendere è 5.
Sì. No, nel senso che il primo tempo ha giocato molto molto bene al di là del rigore, cioè per una volta è stato molto meno approssimativo nelle ricezioni e ha dato anche due grandi palloni, una Cop Miners che si è mangiato il gol e che aveva fatto un solidissimo primo tempo. Però il secondo, c'è un giocatore come lui con scuffeggia per terra sul piede forte, cioè oggettivamente possiamo sbagliarlo io, te, Caro, quel gol, ma lui non può sbagliare.
Sì, il problema è che il suo 5 di media si porta dietro anche la valutazione sull'intera partita della Juventus.
Posso dire, io non sono d'accordo, parlavo anche prima allo stadio, stiamo uscendo adesso con diversi colleghi che la vedevano come voi, per me la Juve ha fatto una gran partita, soprattutto un gran primo tempo, cioè ha chiuso col 74% di possesso, 5 grandi occasioni, 2,57 di expected goal, 2 gol mangiati clamorosi, di più che devi fare, come diceva Carlo prima. Il problema fondamentale è stato che quando è finito un po' la benzina, ultimo quarto d'ora, la Juve non è una squadra che può difendere in trincea, difende negli avamposti, ha fatto un po' fatica a tenere il baricentro alto e Daga Suiz ha fatto una mezza sciocchezza e è finita 1-1. Però io penso che alla lunga, visto che la tua domanda era strutturare o no, secondo me no, cioè secondo me può solo migliorare, però è un parere personale ovviamente.
Carlo, poi ti dico cosa penso io.
Ma io sono, anche a me non è dispiaciuta la Juventus onestamente, perché l'ho trovata comunque in crescita rispetto anche ad alcune partite di campionato recenti, e quindi non vedo segnali particolarmente preoccupanti. Poi è chiaro che è molto divertente anche la questione di Douglas Luiz, che un po' è sfiga, perché entra in coppa, provoca il rigore, entra qui, provoca il rigore con un intervento abbastanza grossolano, diciamo così, e quindi la figura di Douglas Luiz che oggi tutti vorranno crocifiggere è un giocatore che comunque a me piace. Ecco, il passo avanti sarà trovare o capire se c'è spazio per questo giocatore nella Juventus.
Sì, sfiga tutto tranne quel primo verbo, entra, che presuppone il fatto che fosse fuori e che oramai è diventata l'abitudine. Credo abbia fatto una partita da titolare sulle 9 ufficiali della Juve. Correggimi Max se
confermo.
Sbaglio.
Confermo, 66 punti a Empoli e 66 minuti a Empoli.
Tolto poi un po' per disperazione. No, io credo che il pareggio di oggi sia episodico. Episodico vuol dire poi legato veramente a mille storie, mille cose, mille momenti, mille sliding door che si sono aperte o chiuse. La cosa invece che io ho l'impressione non sia episodica, con la quale dobbiamo fare i conti da qui in poi, almeno per 3 mesi, e che credo non sia un caso che a Lipsia e oggi contro il Cagliari la Juventus abbia toccato il record di tiri, di gol attesi, di occasioni potenziali concesse all'avversario. Cioè l'assenza di Bremer, inutile che ci giriamo intorno, è pesantissima. E io credo, Max, oggi si sia vista, perché tu puoi non essere costruito per difendere, perché sei costruito in maniera differente. Io non sono neanche del tutto d'accordo, ma in ogni caso oggi la Juventus ha concesso troppo al Cagliari e a Lipsia giocava contro una squadra di un altro livello, era più che comprensibile in 10, oggi secondo me un po' meno.
No, ma sicuramente Bremer è quello che negli ultimi 30 metri difende in assoluto la Juve, sono d'accordo, perché nelle grandi partite soprattutto come in Champions ti capiterà. Mi faceva un po' specie oggi, ripeto, perché poi forse avete detto tu, grande partita della Juve, soprattutto grande primo tempo, poi chapeau anche al Cagliari perché Nicola ha cercato di giocare a pallone anche il primo tempo e ha avuto resilienza, ha fatto anche dei cambi interessanti, è stato magari anche fortunato, però se l'è guadagnata, quindi chapeau anche Nicola. Sulla Juve sì, su Bremer hai ragione, pagheranno e quindi a maggior ragione io penso che non possano permettersi di ridurre, di abbassare il baricentro, perché sennò hai ragione tu. Poi scusa, ultimo frammento, avete ragione sui risultati, perché la Juve all'incasso siamo a 4 partite interne, 1 vinta e 3 pareggiate.
Sì, che anche questo è un dato che va tenuto a mente. Adesso abbiamo il traffico e voglio vedere se riesco a passarvi al volo le prime parole della pre-partita di Ivan Juric alle 18 Monza-Roma. Juric, che è un altro osservato importante di questa domenica.
Le giocate non gli riesce tutto bene, però ha grande voglia di dimostrare che è un giocatore forte.
Avete avuto di fatto un solo allenamento ieri, la rifinitura post Europa League, a che punto sta sotto il profilo della tenuta atletica la squadra?
No, vedremo stasera, penso che stiamo sfruttando ogni allenamento per introdurre qualcosa di, che ci interessa, ragazzi sono molto partecipi, tutto, poi si allena anche giocando le partite, io penso che fisicamente cioè squadra a posto, bisogna spingere forte senza nessuna paura.
Allora, questo Juric, partita importantissima, Monza-Roma che inizia alle 18, perché attorno alla panchina della Roma si muovono tante cose. Max, ti chiedo un minuto di pazienza se posso, c'è il traffico, poi ti voglio far sentire invece Thiago Motta sulle questioni arbitrali e con questo chiudiamo, diciamo, la chiacchierata con te su Juve Cagliari di oggi. Traffico, torniamo subito.
Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati, chiamateci 800 24 00 24. Tutti convocati. Tutti convocati.
Anche nelle simulazioni non devono avere interpretazione, o c'è simulazione o non c'è simulazione. Però da adesso si apre un precedente dove se si fa una volta si deve fare sempre, non ogni tanto e quando conviene, che non è il caso oggi, però da adesso si fa sempre, non ogni tanto sì, ogni tanto no.
Questo è un lungo giro di parole di Thiago Motta, parlava del secondo cartellino giallo per simulazione a Conceição che ha portato all'espulsione, minuto numero 89, lungo giro di parole per dire che non gli è piaciuto. Si parla molto dell'arbitraggio di Marinelli, del VAR Paterna. Max, secondo te quanto ha inciso? Ci leggi qualcosa di particolare?
Guarda, ti parlo dalla visione della tribuna, ma a me non è piaciuto Marinelli perché il rigore in mano, non mi piace il regolamento, ma anche la Juve ne ha fischiati così conto, quindi rivedrei il regolamento, ma c'è il rigore di Douglas Luiz, per me è netto, ma lui lo deve fischiare subito, non c'è bisogno di VAR, era davanti all'azione, sì. Cioè, secondo me è grave. E su una simulazione ti dico una chiave di lettura su Thiago. Thiago Motta è sempre stato furibondo sulle sensazioni, ma anche dei suoi, cioè a Bologna e qui in allenamento alla Juve, quando anche uno prende un calcetto e si rota, lui ogni tanto entra in campo e lo tira su, quindi è una cosa proprio che gli dà un fastidio. Io ti dico che rivisto con Sao, anche con Sao normale, gli viene appoggiata la mano sulla schiena, secondo me bassa entità, però sta andando sparato, io non avrei fischiato niente, cioè sì. Oggettivamente ho visto molta roba, ho visto gente che andava per terra non toccata.
No, ma sottoscrivo.
Come fai a valutare la forza? Secondo me è invalutabile la forza, oggettivamente.
No, ma è chiaro che Conceição un po' ci prova, novantesimo, però la simulazione è una cosa per cui non c'è un contatto, non c'è niente, questa esatto, è secondo me la simulazione che porta giustamente al cartellino giallo. Il resto vai lì, lo guardi male, tiri dritto, non è mai calcio di rigore evidentemente, giusto, ma corretto, finisci così. Credo, insomma, vediamo. Ciao Max, grazie.
Ciao Max. Scusa, apro parentesi, Conceição il migliore in campo, chiusa parentesi.
Sì,
ma
sì.
Non c'è dubbio.
Giocatore non c'è enormemente dubbio. Divertente, e se posso Max, il peggiore invece Vlahovic a parte, è quello da 50 milioni, ma adesso abbiamo due settimane per parlare anche di Douglas Luiz, perché quella cosa che i 50 milioni e sei titolare una volta su nove, insomma, da qualche parte ci deve essere un baco nel suo ingresso dentro la Juve. Ciao Max.
Ciao ragazzi, buona domenica.
Ciao Max. Ciao. 800 24 00 24 Alessandro da Sesto San Giovanni.
Ciao ragazzi, buon pomeriggio.
Ciao.
E complimenti per la trasmissione.
Vai.
Sono juventino, volevo fare due considerazioni. La prima sul pareggio di oggi. Sono d'accordo con quello che diceva Max Nerozzi del Corriere della Sera, però purtroppo se sbagli tante volte il 2-0 non chiudi la partita, in Italia è così, e quindi poi ci sta alla fine, anche perché sinceramente e sportivamente la Juve alla fine ha rischiato anche di perderla, perché il Cagliari ha preso un palo. E purtroppo l'errore tecnico di Vlahovic, dove sbaglia il 2-0, non è la prima volta che lui sbaglia il 2-0. Invece una considerazione veloce sul campionato: penso che sia la stagione ideale di Antonio Conte, che ha sempre l'allergia alle due competizioni, perché ricordiamo che in Europa non riesce a fare strada quando ha il campionato, a parte la finale persa poi con l'Inter, e invece quest'anno con un solo torneo da giocare sarà sicuramente la squadra da battere.
Sì, okay? E con una signora squadra, sottolineiamo, no? Carlo, poi vediamo questa sera Fiorentina-Milan, dopo aver visto Monza-Roma, ma è un Napoli che trasferisce sensazioni di grande stagione.
No, questo non c'è dubbio, ma l'abbiamo già detto molte volte, è una corsa molto interessante perché credo che la Juventus non mollerà il colpo facilmente e l'Inter continua ad essere la più forte, sebbene credo ne parleremo con qualche campanello d'allarme che lì si comincia a suonare.
Giulio da Modena, Giulio.
Ciao, buonasera a voi. Io riflettevo sul discorso delle partite che cambiano durante lo stesso match a causa del fatto che le troppe gare creano, a parte gli infortuni, la necessità di fare, di cambiare mezza squadra ogni partita. Questo ha totalmente stravolto quello che era l'abitudine del calcio fino a pochi anni fa, e cambiano le partite. Noi vediamo come anche l'altra sera Milan e Leverkusen, un'ora una partita e l'ultima mezz'ora un'altra partita. Questo per me destabilizza molto, oltre a, a mio avviso, abbassare moltissimo il livello medio di spettacolo.
Sai invece, Giulio, che io non sono d'accordo. Io penso questo. Io penso che le partite magari saranno anche tante, ma quelli che ci affatichiamo siamo noi che le guardiamo. Le rose sono estremamente lunghe e ampie. Ci sono 5 cambi. Sono pochissimi giocatori che chiudono la stagione con 50 più partite, con 50 più gettoni, e quindi bisogna anche un po' rassegnarsi, diciamo, a questa situazione all'interno di chi fa questo come lavoro, intendo i calciatori. E poi io devo dirti che le partite a me piacciono invece, le ritengo non spettacolo in meno, ma un'opportunità in più. Però questo è un parere che vale come quello di Giulio, che invece la pensa diversamente. Carlo,
no, certo, ma è chiaro che i 5 cambi introdotti in epoca Covid e poi confermati hanno cambiato molto del gioco, però non, secondo me non in peggio, considerata anche l'intensità del calcio in questo secolo. Il numero delle partite, appunto, io trovo molto interessante la prospettiva dei 5 cambi. È vero, cambia molto, ma ripeto, non necessariamente in peggio.
Sì, anche se poi ci sono momenti della stagione in cui gli allenatori cercano la continuità.
Certo.
Penso questa sera a Fonseca, che a Firenze dovrebbe far partire per la quarta partita di fila lo stesso Milan.
Certo, ma lì fa benissimo, perché quando stai cercando di costruire qualcosa è la soluzione migliore quella di impostare un 11 e lasciarlo girare fino a quando poi non sei rodato a sufficienza per introdurre qualcosa di diverso. Questa è una cosa di grande intelligenza, secondo me.
Allora, ci fermiamo per un minuto, poi quando torniamo andiamo avanti a parlare di questa settima giornata che sta comunque incidendo sulla classifica e su questa prima parte della stagione. Io vi invito ancora a intervenire, se volete, Juventus, Inter, Napoli, Milan, Roma, che vedremo alle 18 contro il Monza, oppure tutto ciò che vorrete, motori, tennis compresi, potete già prenotarvi a 800 24 00 24. Un minuto e torniamo.
Tutti convocati, anche su WhatsApp. Tutti convocati, anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349 238 6666. 349 238 6666. Tutti convocati. Tutti convocati.
Ti aspettavi, no? Anche perché c'è stata un'evoluzione del tuo gioco, di arrivare in una stagione e giocartela fino alla fine, magari per la classifica dei marcatori?
No, queste cose non mi interessano. A me il più importante è che l'Inter vince e che prendiamo 3 punti, è più importante. È più importante che la squadra vince, stasera ho fatto gol e bene per me.
Adesso la prima tripletta anche in nazionale.
Penso che abbiamo fatto una grandissima due partita e dobbiamo continuare così, con umiltà, lavorando e continuare a vincere.
Quanto ha pesato l'occasione fallita da Vlahovic sull'1-0?
Una situazione importante della partita, ma come tante altre situazioni che potevamo fare meglio per arrivare meglio in attacco, per chiudere la partita, non siamo stati capaci di fare oggi pomeriggio.
Nell'ordine Thuram, Retegui, autori di due triplette, e Thiago Motta su Vlahovic, che è stato invece il 9 in negativo, in controluce di questa domenica, di questa giornata di campionato, che ricordiamo deve ancora vivere Monza-Roma alle 18, Fiorentina-Milan alle 20.45. Simone Tiribocchi, ciao.
Buongiorno, ciao.
Ciao. Senti, ciao. Da attaccante che sei stato, è vero o no che a un attaccante la classifica marcatori non interessa, tanto importa che vinca la squadra, sono tutte balle?
Posso dire che sono tutte balle, oddio. Dall'ottava, dalla settima in giù forse sì, nel senso che vuoi far gol per te stesso, sicuramente per far vincere la squadra, ma chi gioca in top club e vincere la classifica dei marcatori è un qualcosa in più, perché tanto lotti già per un trofeo, quindi sicuramente lo fai naturalmente per la squadra, ma c'è l'obiettivo personale che è molto importante.
Io sono sorpreso dell'evoluzione, Carlo, di Thuram, eh?
Di Thuram, ma sai, sorpreso, io l'avevo capito già l'anno scorso.
È arrivato come esterno, l'anno scorso era una meravigliosa spalla di Lautaro, oggi è diventato un numero 9, insomma in un anno e mezzo ha fatto tutto questo cammino qui.
Sì, però Giovanni, le potenzialità di questo giocatore le avevamo capite subito l'anno scorso. Io sono rimasto molto sorpreso, non lo conoscevo profondamente quando è arrivato all'Inter dopo quel balletto con il Milan, eccetera. Si è subito dimostrato un gran giocatore, ma poi a me piace. Mi sembra uno veramente applicato, veramente intelligente. Mi viene voglia di dire un bravo ragazzo, anche se non lo conosco, ma sono certo che lo è. Insomma, mi piace l'atteggiamento sul campo, e quando uno ha quell'atteggiamento lì e ha le qualità che ha Thuram, i margini di crescita sono tanti. Quindi sono sorpreso fino a un certo punto.
Insomma. Tu, Simone?
Io sono sorpreso dei gol che sta facendo, perché comunque come giocatore lo sappiamo, una seconda punta, una forte seconda punta, grande movimento, poteva fare l'esterno, non sapevamo se potesse fare la prima punta, invece sta facendo tanti gol da dentro l'area di rigore, tanti gol a differenza dell'anno scorso che parte da più vicino alla porta, tanti gol di testa, e questo significa che si sta applicando. Sono d'accordo anch'io che è un ragazzo molto applicato, si vede che sta migliorando, che è un professionista, che non c'è. Secondo me è un professionista durante la settimana, che magari qualcuno non lo è, e quindi si sta modificando un po' anche come prima punta, no? Va a prendere anche un po' il posto quello che era di Lautaro, quindi non solo può giocare con una seconda punta, ma può giocare anche con una prima punta, quindi diventa quasi indispensabile per l'Inter.
Invece cosa scatta nella testa di un attaccante quando fa l'errore che ha commesso oggi Vlahovic?
Per fortuna di Vlahovic arriva dopo dei gol, dopo il gol sicuramente quello di oggi, ma anche quello i due di Genova, quelli in Champions, quindi sicuramente a livello mentale influisce meno. Se ha fatto questo errore clamoroso 10 giorni fa, sicuramente avrebbe inciso tanto, molto di più a livello mentale. Sicuramente è un errore che te lo ricordi nella prossima occasione, te lo ricordi in allenamento, te lo ricordi, e quindi lo affronti in un'altra maniera. Certe volte può dare anche tanta noia, perché rivedi quel momento e non sei lucido.
Ma da dove nasce? Io mi rifiuto di pensare che sia un errore tecnico. Insomma, Vlahovic è un giocatore che ha grande qualità tecnica, era anche sul piede forte. Dove nasce quella cosa lì? Si chiudono gli occhi un istante, si considera che sia una cosa semplice, la si approccia quindi con, diciamo, leggerezza?
Sì, potrebbe essere un po' tutto: la sicurezza di far gol, la voglia di far gol, il pensare dove vado a esultare ancora prima di far gol, oppure la prendi un attimo prima, un centesimo di secondo prima di quello che dovevo prenderla, sai, ci sono tante situazioni, la maggior parte delle volte è quella che il troppo facile vai un po' a sottovalutarlo, e quindi magari rischi di non essere concentrato per fare gol, perché poi fare gol non è così facile.
No,
ma è perfetta la lettura. No, ma direi che la lettura di Tiribocchi è perfetta.
Ma neanche con le mani ci riuscivamo io e Carlo, a fare gol.
Ma Giovanni, tu pensa che, ma certo, questo è chiaro, ma tu pensa che quell'errore lì su una palla così semplice arriva dopo una girata di una difficoltà clamorosa, quella incrociata su una palla difficilissima dove è riuscito a comunque a posizione molto decentrata a sinistra a prenderla al volo e a prendere la porta. Insomma, con un gesto tecnico difficilissimo, ma probabilmente ha ragione il Tir quando dice che tu sei lì, magari pensi, guarda che bella, adesso la metto dentro e vado a esultare sotto la curva. Quasi sottovalutazione di una situazione. probabilmente nasce da quello ed è vero che se la porterà dietro alla sera quando chiude gli occhi, se per qualche notte gli verrà in mente quella palla lì.
Sì. Anche se ne puoi uscire, io penso a Retteghi, all'incredibile, non tanto il rigore, ma sulla ribattuta sbagliato contro l'Arsenal. Retteghi 7 gol in 7 partite, è diventato un signor attaccante a prescindere da quell'errore in questa stagione, Simone.
Sì, beh, ma poi si cresce da quell'errore. Io dico che quello lo rivedi come l'avrà rivisto Retegui, come l'ha visto Taremi, secondo me, quello di ieri sera, nel senso tu te lo rivedi tantissime volte, poi sei concentrato e quindi la prossima volta sicuramente fai meglio e ti fa crescere, perché l'errore fa crescere, lo sappiamo, non è che bisogna far tutto bene per forza per migliorare, anzi c'è bisogno di quell'errore proprio per ricordartelo dentro, per viverlo, per soffrirlo. Io mi ricordo che quando soffrivo qualcosa la temevo, vuol dire che la preparavo meglio, quindi sicuramente quello serve. E Retegui un giocatore che in quell'impianto di gioco, in quella squadra lì, è quello che ci voleva, no? Un finalizzatore.
Sì, sarebbe fantastico, Carlo, no? se fosse così anche per la nazionale.
Eh beh, ma aspetta, perché l'Atalanta tu sai benissimo come quelli che entrano poi diventano diversi, no? Cioè migliora i giocatori, li rende più completi. È chiaro che Retteghi si trovi in un contesto perfetto, è un bellissimo lavoro fare il centravanti dell'Atalanta, a differenza del fare lo stesso mestiere in un'altra squadra, mi viene in mente il Milan, ma ce ne sono molte altre. Quindi io sono molto contento che Retteghi sia andato lì proprio in chiave azzurra, Giovanni.
Sì, tu Simone hai la stessa sensazione. Noi stiamo cercando col lanternino questo numero 9, abbiamo vinto un europeo con Immobile, siamo anche riusciti a criticarlo pure nell'europeo del 2021, però insomma la realtà è che andiamo in giro con l'anternino a cercare il 9 del presente e del futuro.
Sì, beh, noi speriamo, lo speriamo tutti, me lo auguro. Retegui è un giocatore che secondo me negli ultimi 20 metri è difficile trovare uno con la sua attitudine, con la sua cattiveria, con la sua rapidità nel cercare la porta, vedere la porta e mettersi nella postura di vedere sempre la porta, quindi secondo me sotto questo aspetto è uno dei migliori, però è anche vero che devi metterlo in quella condizione lì, cioè di metterlo negli ultimi 20 metri con la possibilità di far gol. L'Italia che abbiamo visto agli europei era un'Italia un po' diversa, no? Con l'attaccante che doveva venire a giocare, una costruzione un po' diversa, lo allontani dalla porta, è più utile Scamacca in quella cosa lì. Ce ne sono dei giocatori moderni che possono unire le due cose. Secondo me Retegui più un bomber vecchia maniera.
Ultimo attaccante sul quale voglio disturbare Simone Tiribocchi è Tammy Abraham, e la domanda, stasera vedremo Fiorentina-Milan, che io reputo il vero termometro dello stato di salute del Milan, che ha bisogno di uscire con i 3 punti per cancellare definitivamente il pessimo inizio e arrivare alla sosta con addosso delle belle sensazioni. Però la domanda è questa: può un attaccante cambiare stagione e senso di una squadra pur fondamentalmente senza fare gol, perché credo che Abraham ne abbia fatto uno, quindi non è il problema dell'attaccante che entra e spacca le porte tutte le volte che le vede?
Allora, ad oggi sì, nel senso nel breve periodo sì, può servire, può aiutare, può spronare, durante la settimana crea una sana competizione con l'altro attaccante che vede l'impegno, perché secondo me Abraham è un altro giocatore che si impegna molto, si sbatte, corre, presta. È normale che gli mancano un po' di numeri, il primo anno di Roma ha fatto 27 gol, quindi era un certo tipo di giocatore, poi anche qualche infortunio di troppo non è riuscito più ad avere i numeri, però un attaccante così nel breve periodo gli fa dire all'allenatore aiuta molto gli altri, aiuta la squadra, poi dopo però se non fai gol alla fine contano quelli, perché gli attaccanti devono fare la differenza con i numeri, assist, gol, soprattutto gol. E quindi l'impegno sì, ci deve essere, ma anche proprio per l'attaccante stesso. Se non fa gol per mesi, poi non corre neanche più.
Non basta sublimare il concetto che si difende in 11, e da questo punto di vista Tammy Abraham ha cominciato a mettere pressione su tutti, probabilmente aiutando il Milan a prendere un po' di equilibrio. Non è sufficiente questo?
Non è, nel breve periodo sì, devi trovare degli equilibri. Poi dopo è la squadra che invece si rovescia un po' la cosa. No? È la squadra che cerca di farti fare gol, perché dici vabbè, ci sta dando una mano in fase difensiva, ora è il momento, perché vede magari che l'attaccante si deprime, è il momento che noi gli diamo una mano, quindi magari un metro in meno e il dramma è un metro in più, chi può dargli la palla, un assist in più, una situazione migliore per lui per farlo sbloccare, perché sanno che se si sblocca è un giocatore che ha gol nelle gambe.
Sì, perché l'ha già mostrato. Ciao Simone, grazie.
Ciao Simone.
Ciao a voi.
Ciao, ciao, grazie Simone. Ti ribocchi. Intanto scrive Arianna al 3492386666. A proposito dell'Inter, lasciare in panchina Pavard, far giocare Bissek esponi a rischi che lo scorso anno Inzaghi non si assumeva. E poi c'è chi, Lorenzo, apprezza i 5 cambi, una delle poche cose buone introdotte nel regolamento, e le altre mi pare di capire bocciate. E poi un amico, Lucio, rigore per la Juventus assurdo, specialmente se paragonato a quello non dato a Kvaratskhelia. Sì, io invece credo che si può discutere tutto, ma l'abbiamo capito che quando un difensore sta con le braccia alte, in qualunque sia la dinamica, si espone al rischio che gli venga fischiato contro un calcio di rigore. Ora può piacere o non piacere, ma questo dovremmo averlo mentalizzato, e almeno su questo dovremmo aver smesso di indignarci. Questo è il mio pensiero, ma aspetto anche il vostro. 349-238-6666 oppure 800-24-0024 se volete prenotarvi per intervenire. Abbiamo il traffico, Carlo, poi quando torniamo accendiamo un faro su Monza-Roma, partendo dalle formazioni delle due squadre e ragionando anche su quello che abbiamo visto oggi all'Olimpico a proposito di romane, perché zitta zitta la Lazio è terza in classifica a pari punti con la Juventus. Lazio che è uscita dall'estate come una delle squadre in cui maggiore era il malessere, il malumore dei tifosi nei confronti del mercato, a dire che alle volte è bene attendere il responso del campo.
Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati, chiamateci 800 24 00 24. Tutti convocati. Convocati.
Due vittorie consecutive che vediamo che il campionato è veramente difficile, non erano scontate, siamo riusciti a farli bene, fare terza sarebbe veramente fare un altro passo là che volevamo ottenere in queste 5 partite, di avvicinarsi a quella parte su là, come una piccola finale per me.
Questo Iuri Cieri alla vigilia di Monza-Roma di oggi. Vi do le formazioni. Monza che gioca con Pizzignacco in porta al posto di Turati, terzetto difensivo composto da Izzo, Pablo Maria e Carboni, a centrocampo gli esterni, a destra Pedro Pereira, a sinistra Kyriakopoulos, gli intermedi sono Bondo e Bianco. Poi Pessina e Maldini alle spalle di Djuric, Maldini che questa sera raggiungerà Coverciano perché è convocato in nazionale. Roma invece 3-4-2-1, il modulo scelto da Juric, Svilar in porta, Mancini, Ndicka e Angelino, i tre della difesa. A centrocampo da destra a sinistra Selic, Cristante, Koné, El Shaarawy, Sulé e Lorenzo Pellegrini alle spalle di Dovbik. L'arbitro sarà La Penna, Alvar Aureliano, Massimo Caputi, ciao.
Ciao Massimo.
Ciao, buonasera.
Ciao.
Io credo che quella di questa sera per Juric sia una specie di finale, perché non dovesse andar bene andare alla sosta con tutto quello che c'è intorno alla Roma da qualche settimana sarebbe il peggiore scenario possibile.
Sì, non c'è dubbio, l'ha detto lui, è come una finale, e sono sinceramente curioso, ma lo siamo penso un po' tutti, di vedere come la Roma la gioca alla finale o questa eventuale finale, perché diciamo che sul piano teorico, se noi prendiamo le figurine, la Roma è una buona squadra, però poi dopo quando giochi partite dove gli altri corrono, non ti concedono spazi, hanno intensità e velocità, la Roma non sempre riesce a mettere, a controbattere questo tipo di situazione, anzi va in sofferenza, che è un po' quello che è successo contro l'Elfsborg. Quindi io mi immagino un Monza che metterà pressione e che cercherà di correre e non dare spazi alla Roma, e quindi questa è una partita importante per la classifica, per il futuro della squadra e probabilmente anche dello stesso Juric, ma è anche un po' un modo per capire se questa squadra ha le capacità di fare partite diverse.
Sì, io ho letto anche voci che parlano di un clamoroso possibile ritorno di De Rossi.
No, ma guarda, a Roma se ne parla tantissimo, tantissimo, cioè poi già si dice se sarebbe giusto, se non sarebbe giusto, se De Rossi accettasse o meno. Io penso che la Roma società si è messa con le proprie mani in questa situazione, e credo che con le proprie mani ne debba venire fuori. La squadra è un cantiere, è un cantiere aperto da luglio, e lo hanno chiuso poche settimane fa, appunto con mandando via De Rossi e mettendo Juric. Molto dipende da quella che è l'obiettivo e quelle che saranno le direzioni societarie, ma anche un po' dai calciatori, che finito lo scossone, subito lo shock dell'addio di De Rossi, insomma, in qualche maniera devono dare una dimostrazione, insomma, che questa squadra vale il monte ingaggi che ha.
Sì, che non è quello,
grande confusione.
Settima, sì, Carlo.
Cioè, a me la parola, cioè la parola che viene in mente pensando alla Roma è confusione, enorme confusione. La questione De Rossi, adesso queste voci su Juric, ritorno di De Rossi. È una squadra che, a differenza della Lazio, sono l'opposto. Lazio, che come dicevi prima Giovanni, in estate aveva raccolto delle critiche per il mercato, per come era stata costruita, anche per l'allenatore, anche di Tudor era andato via, arrivato Baroni eccetera, però è una squadra logica, razionale, costruita molto bene. La Roma è una squadra costruita invece male, ne parlavamo anche l'altro giorno con lo zio Bergomi, è una squadra costruita male, in cui c'è un'enorme confusione, in cui si è pensato e ripensato l'impianto della squadra troppe volte. Adesso è una squadra che deve giocare a tre, come Juric sa perfettamente, ed è un professore in questo, e di conseguenza secondo me cambiare ancora e tornare a toccare qualcosa sarebbe semplicemente deleterio, che non arrivi mai a una conclusione.
Invece la Lazio, Massimo, sta sorprendendo.
Sì, ma guarda, la Lazio innanzitutto è una delle squadre che gioca meglio in assoluto nel nostro campionato, ed è una squadra coerente che ha lavorato nel periodo estivo, arrivando al campionato con un'idea ben precisa di che calcio fare, e sì, come giustamente diceva Carlo, è stata un po' criticata, ma no, ha messo dei giocatori che sono funzionali.
Io penso a Tavares, primi a criticarlo i suoi tifosi, insomma è stata un'estate di grandi proteste.
Sì, perché tutti si aspettano i nomi. La verità è che più che i nomi serve sapere quello che ti serve e comprare i giocatori giusti, che magari non sono di grido, non costano 40 milioni, però poi sono funzionali. Ripeto, io penso a Tavares, questo giocatore sinistro, questo esterno sinistro che sta facendo benissimo. La Lazio è una squadra che sa quello che deve fare e ha lo spirito giusto.
Sì, oggi è sopravvissuta anche agli errori di Castellanos, che sta facendo un'ottima stagione. Oggi non è beccata mezza, ma capita agli attaccanti, ha compreso rigore e ribattuta. Ciao Massimo, grazie.
Ciao a voi.
Ciao. Grazie a Massimo Caputi. 800 24 00 24. Paolo da Roma.
Buona serata a tutti. Vai. Io sono un tifoso del Napoli, ma non voglio parlare di quanto è successo venerdì della parte arbitrale, né nella partita prima col Monza, perché ci sarebbe tanto da parlare, ma quando si è primi in classifica si evita. Vorrei parlare del rigore dato alla Juve, nel senso, sì, è vero, il difensore l'ha presa con la mano, ma il difensore è saltato con le mani, con le braccia attaccate al corpo. Il problema poi è che ha subito la spinta dall'attaccante della Juventus, e cadendo purtroppo, per cercare di non cadere, sbattere la testa per terra, ha aperto le braccia per cercare di trovare un minimo di equilibrio. Adesso, cioè, se vogliamo colpevolizzare una persona per questo, mi diventa complicato.
No Paolo, ma io non credo sia questione di colpevolizzare. Il problema è che può piacere o non piacere, a tanti non piace, ma io comprendo fino in fondo. Ma tra i pochi parametri che sono stati messi per giudicare se un tocco di braccio, un tocco di mano sia punibile o no, quello, al di là della dinamica, al di là che il calcio è un gioco di contatto e quindi ci sta che ci sia il contatto con un attaccante, con un avversario, con un compagno, con un portiere in uscita, se alla fine un giocatore si predispone con le mani in posizione aperta e non necessariamente del tutto naturale, si espone al rischio che venga fischiato il calcio di rigore. A me non piace tanto, l'importante, ma io su questo vedo però che ci sia poi una coerenza di fondo, per cui in linea di massima questi episodi vengono tutti valutati nella stessa maniera, nello stesso modo. Questo è ed è quello che noi dobbiamo chiedere oggi ad arbitri e VAR, cioè che ci sia l'assoluta uniformità di lettura di episodi simili, perché di episodi uguali non ce ne sono. Poi io penso che oggi Marinelli e il VAR Paterna non abbiano inciso nel risultato di Juventus-Cagliari, e con questo io metto tranquilli sia gli anti-juventini che si lamentano per questo, sia gli juventini che si lamentano per altro. Facciamo 0-0, anzi facciamo 1-1, che è stato esattamente il risultato oggi di Juventus-Cagliari. Ci fermiamo perché c'è il GR. Quando torniamo abbiamo Jelpo, Flacchi, Pierluigi Pardo, poi parliamo di MotoGP, poi parliamo di tennis, poi parliamo con voi se volete, tema apertissimo su tutto ciò che vi interessa. 800 24 0024 il GR, poi torniamo.
Siete tutti convocati anche sui social.
Anche sui social.
Scriveteci a @tutticonvocati su Twitter o cercate la nostra pagina Tutti Convocati Radio 24 su Facebook. Tutti convocati. Tutti convocati.
Sarà una partita in generale difficile perché loro hanno qualità e hanno questa caratteristica di essere una squadra che marca uomo a uomo. La squadra sta migliorando, sta in crescita, ma abbiamo tanto a migliorare. Quello che sarà il vero Milan per me non è ancora vicino. Penso che noi possiamo, noi dobbiamo fare di più, di più.
Affrontiamo una grande squadra, affrontiamo il Milan che ha grandi calciatori, ha grandi individualità, è una squadra che è in salute, che sta bene, quindi bisogna davvero fare la partita perfetta, curare tutti i dettagli, tutti i particolari, ci proveremo e cercheremo di mettere in grande difficoltà il Milan.
È vero che noi abbiamo vinto con Leverkusen, il gruppo era deluso, era arrabbiato, ma quello che ho sentito questa settimana sono de buone sensazioni, la squadra ha nuovamente lavorato molto bene, siamo pronti per fare una buona partita e ovviamente vogliamo vincere.
Questa sera ore 20:45 Fiorentina-Milan, ripartiamo da qui in questa seconda ora di Tutti Convocati Weekend, ripartiamo anche dal racconto dei primi 9 minuti, per ora abbastanza di studio tra Monza e Roma, bella giornata a Monza, c'è il sole, 0-0 il parziale. Carlo Genta, Pierluigi Pardo, ciao Pier.
Ciao ragazzi.
Poi ho un po' di arretrato di messaggi che state mandando al 349-238-6666 e vediamo di farlo fuori. Mario Ielpo, ciao.
Ciao ragazzi, ciao, buonasera a tutti.
Oh, ragazzi, la parola chiave per questa sera, Pier, parto da te, continuità. Non a caso nel calcio del turnover Fonseca per la quarta volta di fila mette giù gli stessi 11, in partenza almeno.
Sì, ma le risposte le sta trovando, le risposte le sta trovando, insomma la partita col Bayer Leverkusen è stata una partita chiaramente non positiva perché il risultato comunque è importante, anche se poi insomma sai come la penso, caro Capo, anzi è la tua teoria, cioè comunque secondo me è meglio perdere qualche punto in Champions League dove ci sono più margini di recupero piuttosto che in campionato dove se fai un pareggio come quello della Juve di oggi o come quello che ha fatto l'Inter col Monza, poi quei due punti te li porti dietro per tutto il computo della stagione. Secondo me ha trovato delle risposte, poi è chiaro che non è che Leverkusen sia stata una partita perfetta, è stata una partita sbagliata dal punto di vista dell'approccio, il Milan non dovrà avere l'approccio della prima parte di gara, però insomma io credo che il dato complessivo generale è che comunque la squadra sta crescendo. Ieri ho sentito fare una sottolineatura su Fofana che secondo me è molto importante e me l'aspettavo, perché dal derby in poi mi sembra veramente questo giocatore, cioè dietro la crescita della squadra c'è anche il fatto che i giocatori si stanno conoscendo di più e che il Milan sta trovando un equilibratore di mezzo che da un po' di tempo non aveva,
che è entrato in pianta stabile Fofana.
Detto questo, stasera non è facile, ecco, questo è ovvio.
No, ma io penso, Mario, in realtà che noi lo scopriamo stasera se il Milan ha trovato o no le risposte dopo la grande crisi. Io penso che quella di questa sera sia veramente una di quelle partite spartiacque.
Potrebbe essere, perché insomma Firenze penso sia sempre stato un campo caldo per il Milan. I tifosi della Fiorentina aspettano questa partita, forse dopo quella con la Juventus, no, una delle più importanti della stagione per la Fiorentina, quindi è una partita difficile. E se il Milan fa bene potrebbe essere così, quindi. Però il fatto che, per tornare al discorso che state facendo prima, che venga confermata la stessa formazione eccetera, un po' è la ricerca di certezze, perché il Milan ha bisogno di certezze, visto insomma, l'inizio un po' zoppicante, le critiche, i dubbi che c'erano e forse ci sono ancora sull'allenatore, e quindi ha bisogno di certezze, però dimostra anche che non abbiamo una parità tra chi parte e chi entra di qualità, c'è una differenza a favore di chi parte dall'inizio, quindi Fonseca penso abbia scelto di mandare in campo una qualità piuttosto che magari come dire la specifica del ruolo.
Quindi abbiamo sdoganato che Gabi è più forte di Pavlovic.
Gabi è più italiano di Pavlovic, nel senso che è più inserito nel campionato, più attaccato in questo momento, in ogni caso insomma, è più un giocatore della squadra sicuramente.
No, invece io penso che
funzionale. Priority setting, direbbero gli esperti di marketing, no? Cioè bisogna settare un verbo orrendo.
Aspetta Pier, perché ti sentiamo veramente male con adesso sistemiamo il collegamento, vai Carlo, intanto sistemiamo Pier, poi lo
no, dicevo che Gabi è più funzionale, ha delle caratteristiche, non ultima appunto quella della provenienza, dell'estrazione, no? Anche quello è un fattore, ma poi soprattutto adesso, come dicevo prima, fa bene Fonseca a insistere su questi 11, perché è il momento in cui deve costruire la squadra. Questa squadra ha dato buone risposte e quindi fa benissimo a, comunque in questo momento, per questa partita e magari probabilmente per le altre che verranno, se continua a funzionare, ad insistere su questi, poi eventualmente si riparla di Pavlovic, si riparla di altri giocatori quando le cose saranno diciamo.
Comunque no, concludendo, Pavlovic è l'unico che veramente insomma è molto vicino a quello che gioca, ecco. Magari ha caratteristiche diverse, un po' più aggressivo e meno insomma disposto a far girare la pala, però insomma è molto vicino a quello che gioca. Negli altri ruoli, per esempio Fofana che avevi chiamato prima, chi gioca al posto suo, insomma c'è differenza,
no, ma io pensavo anche alla versione davanti con Morata che è sceso quasi stabilmente a fare il trequartista.
Certo, è quella l'invenzione, è quella, cioè mettiamo tutti i migliori, siccome Abraham e Morata sono tra i migliori, li mettiamo tutti e due, troviamo il modo di farli giocare, quindi di due punte o comunque una punta e uno che è nato punta e adesso gioca un po' più da dietro e fa regista offensivo.
Sì, questo è che poi è stata, no Carlo, la chiave di volta dal derby in poi.
Certo, no, ma certo è stata quella la chiave di volta, ma siamo sempre alle caratteristiche dei singoli giocatori. Si diceva prima di Gabbia, lo stesso vale per Morata, che è quello che nonostante sia a Milano da 3 mesi è quello che è più vicino ad avere la leadership di questa squadra, è quello rinuncia a magari qualche gol, rinuncia a giocare più vicino alla porta perché serve un lavoro diverso e lui lo fa senza fiatare, e questo è estremamente importante, mentre la Roma mi pare che vada in vantaggio.
La Roma in realtà no, gol annullato per fuorigioco. Allora lo raccontiamo perché è stato un po' particolare, c'è stata una conclusione di Conè che ha colpito il palo, palla che è tornata all'altezza del dischetto del rigore, Dobby che tapina l'ha messa sotto l'incrocio dei pali. Gol annullato per fuorigioco, in realtà adesso il gioco non è ancora ripreso, quindi il VAR sta controllando tutto. Ma l'impressione è che i giocatori della Roma si fossero già accorti che qualcosa non andava, perché non c'è stato nessun tipo di esultanza. Adesso in ogni caso il gioco è fermo, quarto d'ora del primo tempo.
Capo, se il destino di Dobbik, ti ricordi il primo gol di Dobbik era arrivato dopo una lunghissima review e praticamente non aveva esultato indifferita, sembra veramente, anche se poi lì il gol venne convalidato. Adesso vediamo che cosa succede.
No, gol annullato. Allora, tra l'altro c'è stato un siparietto abbastanza simpatico, nel senso che la penna ha alzato il braccio per indicare calcio di punizione a 2, perché ha certificato dopo la revisione del VAR la posizione di fuorigioco, i giocatori della Roma non l'avevano capito, in due sono partiti ad esultare, li ha dovuti fermare lui per dire guardate che è fuorigioco, e quindi si riparte sullo 0-0. Questi sono gli incerti, carissimo Mario, del calcio del futuro, no? In cui non sai se esultare
calcio,
o no,
purtroppo del calcio del presente. Questa è la cosa più brutta del VAR, sicuramente quell'incertezza che tu devi aspettare di esultare per la definitiva omologazione. Però insomma, penso che in questo caso il VAR faccia bene. I problemi li vedo più quando ci sono i rigorini che vengono assegnati, perché televisivamente
scommetto che tu sei felice di Juventus Cagliari,
tra avversario e difensore combaciano, diciamo così.
Scommetto che tu sei felice, ma dopo te lo faccio dire. No, però torniamo al priority.
Ero felicissimo
al priority.
Ero a pranzo con il più grande centravanti del Cagliari, Pietro Paolo Virdis, che ha giocato anche nella Juve, però insomma, e quindi eravamo insieme a fare il tifo per il Cagliari, bisogna dirla questa.
Ah sì? Beh, dai, dillo un po' sottovoce.
Momento di outing, momento di outing.
No, beh, io ho due figli nati a Cagliari, ragazzi, non posso non tifare.
No, parlavamo di Virdis.
Io ero a Cagliari, durante Juve Cagliari. Che scherzi. Ma che Cagliari, c'era un certo entusiasmo in città per un pareggio che comunque insomma equivale quasi a una vittoria. No, il priority setting è legato al discorso di Gabbia, cioè alla fine Gabbia in questo momento è un giocatore, è chiaro che Pavlovic ha mostrato un potenziale, che è un potenziale di soluzioni offensive, gioco aereo, anche personalità, però in questo momento probabilmente nel meccanismo di Fonseca la priorità appunto va per un qualcosa di più equilibrato, appunto il giocatore della squadra che conosce meglio i meccanismi, che si ambienta meglio, che fa delle cose, ha bisogno di semplificare secondo me, e sta trovando le risposte. Poi chiaramente il risultato è sempre condizionante nelle valutazioni, però la partita di Leverkusen, il secondo tempo di Leverkusen per me non può non autorizzare ottimismo, però stasera stasera serve una conferma.
Ragionamento su Gabbia e Pavlovic, cioè noi abbiamo visto Tomori giocare al massimo con vicino Kier, cioè uno più raziocinante, più diciamo con la testa che organizza le cose, piuttosto che con un istintivo. Ecco, Pavlovic e Tomori sembrano due istintivi, e Gabbia quello un po' più raziocinante, quindi forse Tomori si sposa meglio con Gabbia rispetto a Pavlovic, però il giocatore c'è.
Vi devo raccontare due cose. La prima è che Cristian Maldini è andato vicinissimo al gol del vantaggio per il Monza, ha avuto una buona chance, in parte l'ha sprecata perché era una sorta di rigore in movimento, Svilar ha allungato il piedone, ha messo palla in calcio d'angolo, dopodiché hanno inquadrato la tribuna dell'U-Power, del Fu Brianteo, e c'erano Gagliani e Paolo Maldini vicini, Mario.
Io ho fatto complimenti a Paolo in settimana per questa convocazione, che insomma io sono diventato nonno, quindi cioè mi stringe il cuore a me vedere un papà che c'ha il figlio in nazionale, cioè è una cosa, lui che è stato una bandiera dell'Italia e del Milan eccetera, il papà avere un figlio in nazionale è una cosa bellissima per chiunque ama insomma lo sport, e comunque affezionato un po' sentimentalone come noi che ci parliamo in questa rubrica, quindi è una cosa bellissima,
è meritata, è meritata questa convocazione.
Grande qualità al figlio di Paolo,
nel senso, io sinceramente fino a un annetto fa avevo ancora qualche dubbio sulla reale dimensione tecnica di questo ragazzo, secondo me l'ultimo
che tra l'altro, perdonatemi, mi correggono, chiedo scusa, non si chiama Cristian ma Daniel, che però
Daniel.
Faccio mea culpa, vai Pier.
Devo dirti che gli ultimi mesi è proprio Monza, è stato il palcoscenico ideale, sta facendo veramente molto bene, quindi ha una continuità di rendimento, e poi chiaramente lo sappiamo quando porti, cioè lo sappiamo, io non lo so, nessuno di noi lo sa, perché nessuno di noi porta un cognome così importante e così prestigioso, però possiamo immaginare che se da un lato sicuramente insomma l'accesso a una scuola da calcio di grande livello sia stato molto facile,
semplice,
le pressioni, le aspettative, le fatiche, il confronto, il paragone, quindi riuscire a, non è soltanto la storia sua, perché Chiesa, che riguarda UEA, che riguarda Turam, cioè non è facile, non è da sottovalutare questa chiave.
No, certo Pier, ma maggior ragione per Daniel, perché se te sei Paolo, cioè figlio di un altro grandissimo giocatore, però sei un predestinato, è facile, ti vedono giocare, dicono non è raccomandato. Se invece sei un giocatore che, come Daniel, che non era un predestinato da bambino, ha dovuto costruirsi la sua carriera, e ogni volta devi vincere questa diffidenza, e, ma lui adesso ormai l'ha vinta completamente ed è nazionale meritatamente.
21esimo 0-0 Monza-Roma, io devo ringraziare Massimiliano per la segnalazione sull'errore del nome di Maldini, che è Daniel e non Cristian. Ciao Mario, grazie.
Ciao ragazzi, un abbraccio a tutti. Ciao.
Traffico, torniamo subito.
Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati, chiamateci 800 24 00 24. Tutti convocati. Tutti convocati.
La continuità è importante in questo momento, e quando abbiamo più giorni per recuperare il giocatore, penso che se la squadra sta bene, se la squadra sta in crescita, è importante mantenere il massimo dei giocatori che possiamo. Non è perché non ho fiducia negli altri giocatori.
Intanto sempre 0-0 Monza-Roma, ma adesso abbiamo una partita bella. Dopo l'occasione di Daniel Maldini c'è stato invece una doppia chance per la Roma, in entrambi i casi Pellegrini, due conclusioni, una dal limite, una da dentro l'area di rigore, palla che ha sfiorato il palo della porta del Monza, che oggi è difesa da Pizzignacco. Francesco Flacchi, ciao.
Ciao, buonasera a tutti.
Ciao, buonasera. Ciao. C'è Carlo Genta, c'è per Luigi Pardo. Credo che stasera sia una slide indoor anche per la Fiorentina. Mi pare di poter dire, senza essere smentito, quella della Viola, una partenza sotto ritmo rispetto alle attese in questa stagione.
Sì, diciamo un attimino che ci sono state anche delle situazioni non facili, perché per la Fiorentina è cambiato tanto, sia nel corso del mercato, della preparazione. Quindi non è stato facile nemmeno per l'allenatore avere tutta sempre la squadra al completo, giocatori che vanno, giocatori che vengono, giocatori che hanno avuto qualche problema fisico, e soprattutto anche secondo me Paladino ancora non ha trovato il modulo e l'identità giusta, e quindi la Fiorentina ha avuto qualche problemino, è passata da una difesa a 4 a una difesa a 3, e questo secondo me gli ha permesso un attimino di avere qualche problema, e quindi non è riuscita a trovare delle situazioni, perché secondo me la Fiorentina è una buonissima squadra. Gli manca ancora di amalgamare la squadra, di trovare la sicurezza, e soprattutto l'allenatore deve essere bravo secondo me nel trovare e risaltare le caratteristiche, perché i giocatori ce l'ha.
Ma ti aspettavi qualcosa di più da Palladino?
Mi aspettavo qualche cosa di più, non è facile, anche perché ricordiamoci Palladino si è catapultato, no? Nel campionato di Serie A, è passato dalla primavera a prima squadra. Monza è una piazza diversa, Firenze è una piazza diversa da Monza, ci sono più pressioni sicuramente, deve anche lui sicuramente avere, diciamo, questi piccoli problemi per crescere, per capire, crearsi anche lui una sicurezza interiore per quello che fa, per quello che deve dare. Non era facile, ti devo dire la verità, perché tanti cambiamenti la Fiorentina ha rivoluzionato. Secondo me forse è un po' ritardato, forse deve ancora capire con che modulo gioco. Secondo me dovrà un attimino trovare la situazione giusta prima, però in questo momento ora penso che abbia trovato la difesa a 4, non penso che ritorni a 3, perché dice che gli ha dato anche delle garanzie, e quindi deve essere bravo nel trovare, nel far risaltare le caratteristiche di ogni singolo giocatore. Esatto. Perché la Fiorentina l'ha davanti a due giocatori che fanno la differenza, quindi devi trovare le situazioni per metterle in situazioni per far bene, perché il gol lo fanno quei ragazzi là, però non lo devi anche prendere, devi essere anche bravo lì a trovare il giusto equilibrio.
Vai Carlo.
Sì. No, ma dicevo che la Fiorentina, siamo tutti d'accordo sul fatto che la Fiorentina comunque è una squadra che per struttura e per organico, a Pierluigi piace parlare di sorelle, non mi ricordo più, sono 5, 6, 7, però... Certo. La Fiorentina è una sordina, cioè è una di quelle
oltre
della,
a 4 dell'alta... cade il collegamento, io lo dico.
No, 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 è fra le cugine, per me è fra le cugine la Fiorentina.
È cugine,
gruppo...
è però una bella cugina. Cioè
sì, è nel gruppo di Torino, Bologna, queste squadre qui che sono, che sono insomma da lato sinistro della classifica e che possono in stagioni particolari, magari anche con la complicità di qualche fallimento, di qualche sorella più quotata, scalare in qualche posizione, però onestamente il livello
come qualità non è lontana dalla Lazio, che peraltro è una squadra costruita molto bene, è una squadra che sta giocando forse il calcio migliore che vediamo in questo preciso momento.
La Lazio, sai quello che penso, per me la Lazio è quasi sempre sottovalutata, viaggia sempre a fare i spenti e fa delle scelte molto più razionali di quello che sembra da fuori, al netto di un presidente che magari non si fa amare dai propri tifosi per una serie di non voglio aprire quel dibattito perché finiamo alle 24, alle 23:30 di parlarne, ma dal punto di vista del puro risultato sportivo secondo me la Lazio riesce a essere competitiva e quest'anno ha fatto delle cose razionali, cioè ha preso un allenatore bravo di prospettiva, comunque sì, sono d'accordo, insomma non è lontana,
sì.
Sono d'accordo, non è lontana, ma secondo me la Lazio è qualcosa di più, e anche la Roma ha qualcosa di più rispetto alla Fiorentina.
Aggiungiamo che è una squadra nuova, quindi abbiamogli anche il tempo di conoscerli, conoscere anche i propri giocatori, forse questo li può anche rallentare, anche perché poi se devo andare a vedere è una squadra che è un po' priva di personalità, c'è forse il capitano, ci può essere Adli che con il suo modo di giocare, poi mi sembrano c'è Ken che sta facendo benissimo,
molto bene,
però poi dopo secondo me manca, cioè Gosens si può dire, però secondo me manca un attimino, sono un po' ragazzi giovani che usciti da un contesto Cataldi dalla Lazio, è facile giocare con Milenkovic, Savic, Luis Alberto, uguale anche per Bovo, sono alla prima esperienza un po' fuori dalla logica di squadra oppure di giocatori grandi campioni, e qui però che devono crescere, tirare fuori la personalità e prendere in mano la situazione, no? E quindi nel calcio moderno, ai nostri tempi non c'era tempo, ai nostri tempi ci sapeva due domeniche.
Boh, ma anche qui non scherzo, no? Qui anche una e mezza.
Pensa Fonseca, quanto rischiava.
E quindi sono d'accordo con Pardo che dice sì, è vero. La Fiorentina è una squadra che secondo me se poi riesce a trovare l'entusiasmo per i giocatori che c'ha può andare a insidiare, però non
se
può
dici che è una delle, se dici che è una delle sorelle mettiamo giù
no, sono d'accordo con Pardo che
è una cugina,
ragazzi, bisogna essere anche realisti, obiettivi e onesti, ragazzi, sì. Anche se sono tifosissimo e lo direi così, però bisogna essere obiettivi, no. Se trova l'entusiasmo può andare a insidiare qualche posticino in più delle attese, però sicuramente a differenza delle altre
c'è un gap.
Non ti dico che è da scudetto, però con la qualità è vero che manca di leadership, ha ragione Francesco, perché è una squadra in cui di leadership di leader designati ne vedi pochissimi, però dal punto di vista della qualità, e poi a me sta rubando gli occhi Ken, che è un giocatore che a me è sempre piaciuto, non è mai completamente esploso, e faccio il tifo per lui onestamente anche in chiave azzurra, ma voglio dire è una squadra che ha tanta qualità questa Fiorentina, questo ma, voglio dire.
Beh, per chiudere Francesco, ti assomiglia un po' a Gudmundsson?
Sicuramente non lo so se gli va bene a lui. Sai, uno dei pochi giocatori è ritornato l'11, dai, la seconda punta fuori dagli schemi, è il giocatore che in un modulo oppure in un campionato schematizzato, nelle squadre schematizzate può andare a creare dei problemi sicuramente, perché ha delle alternative nell'uno contro uno, non ti dà mai prevedibilità, è bravo, però quello che dico, come ha detto prima Ken, è un giocatore che sta alla grande, il giocatore che gioca accanto a lui, i giocatori che giocano accanto a lui devono approfittarsene di queste situazioni qui, devono capire che Ken è un giocatore che se sono lontano gli vado dietro perché mi può tenere palla, scaricare per l'inserimento, se sono vicino all'area è un giocatore che difende benissimo la palla, quindi li vengo sopra per cercare di andare a trovare delle soluzioni in più per andare a calciare in porta. Anche nella situazione di Empoli ci sono questi che ci sono stati tra virgolette quattro attaccanti e tutto quanto, non sono mai andati a cercare Ken oppure a valorizzare le sue qualità o le loro qualità.
Sì, sono andate un po' tutti, un po' tutti, ognuno per la sua strada.
Sì,
ed è venuto fuori uno spettacolo, diciamo, non indimenticabile. Allora, ci dobbiamo fermare. Ciao Francesco, grazie.
Ciao, un abbraccio a tutti, buona domenica.
Grazie a Francesco Flack. Intanto è una bella partita Monza-Roma. Siamo ancora fermi sullo 0-0. Rispetto a prima c'è stata un'altra grandissima occasione per la Roma con Conè, è stato bravissimo Pizzignacco a mettere la punta delle dita, quel tanto che è stato sufficiente per mettere in calcio d'angolo, e poi un paio di minuti fa su una ripartenza è stata disattenta la difesa della Roma, colpo di tacco di Maldini Cristian, così Daniel, così ci mettiamo tranquilli. Daniel, ho scherzato, l'ho fatto apposta perché stanno scrivendo in tanti. No, Daniel Maldini e Pessina ha un po' perso l'attimo perché in realtà era potenzialmente a tu per tu con Svilar e quindi ha perso un po' l'attimo e poi la palla è finita in calcio d'angolo, però azione potenzialmente molto pericolosa per il Monza, che devo dire sta molto soffrendo però in questa mezz'ora. A proposito di allenatori con l'etichetta di predestinati che hanno un avvio di stagione in cui stanno facendo grandissima fatica, il Monza sta facendo grandissima fatica con lui Nesta. Ci dobbiamo fermare, ciao Piera, a domani.
Ciao ragazzi, ciao, a domani, ciao.
A domani, 800 24 00 24, quando torniamo continuiamo a seguire Monza-Roma e apriamo una finestra sulla MotoGP che questa mattina in Giappone ha celebrato la vittoria di Pecco Bagnaia.
Tutti convocati anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349-238-6666. 349-238-6666. Tutti convocati. Tutti convocati.
È stata una gara abbastanza complicata, secondo me il passo è stato estremamente veloce, gli ultimi giri ero andato un po' in difficoltà in frenata, non riuscivo più a fermarmi bene, ho dovuto cambiare un po' il modo di entrare in curva e soprattutto la strategia del freno motore. Quando ho visto che il gap si è riaperto per l'ultimo giro sono stato abbastanza tranquillo. Sono super contento, è stato un weekend di gara perfetto, siamo riusciti a raccogliere il massimo dei punti e dobbiamo continuare così. Alla fine basta poco per guadagnare tanti punti o perderne tanti, alla fine 10 punti sembrano pochi ma non lo sono, quindi bisogna continuare semplicemente a lavorare in questo modo.
Sì, arrivo con la possibilità di vincere a Valencia, sono molto contento, però dai, ancora ci sono delle piste buone per me dove posso prendere punti e vediamo, sarà lunga, ma l'importante è arrivare a Valencia con opzioni.
Quindi firmeresti per arrivare 0-0 con Bagnaia a Valencia?
Dai, lasciamolo lì.
0-0 Martin Bagnaia a Valencia sarebbe spettacolare, insomma sarebbe
preferirei evitare,
ma no, perché noi ci divertiamo. Allora facciamo un po' il focus, tiriamo il bilancio. Gran Premio del Giappone oggi, Bagnaia, Martin Marquez sul podio, quarto Bastianini, Martin 392, Bagnaia 382, questo recita la classifica. Massimo Calandri, Repubblica, ciao Massimo, buon pomeriggio.
Ciao Massimo.
Buon pomeriggio a tutti.
Allora, 10 punti sono tanti o pochi? Che è da stamattina che sono lì a fare calcoli, a capire.
Non lo so, secondo me 10 punti sono pochi, però guarda, io spero che no, adesso scherzo, ma non vorrei, sai, a Valencia che arrivassero a pari punti, se no già tremo all'idea di svegliarmi alle 5 del mattino, perché poi a Valencia gli alberghi stanno tutti in centro, il circuito sta a un 20 minuti d'auto, e però la domenica mattina, se vuoi arrivare evitando il traffico, devi partire prestissimo. Se queste sono le premesse, sarà un pienone. Io mi ricordo il famoso 2015 di Valentino e Marquez, e veramente uno si svegliava, si metteva in auto alle 5 del mattino per riuscire ad arrivare alle 7 al circuito. Quindi no, non lo so, dai, se sono tanti o pochi. Oggi gliene ha recuperati molti, però devo dirti che Martin è stato in gamba, perché partiva dietro, e soprattutto oggi, cioè soprattutto nel Gran Premio, è stato bravo, è bravo. Quel ragazzo lì è veramente, veramente in gamba, per cui la vedo veramente in equilibrio questa sfida.
Ma noi è un paio di weekend, Carlo, che raccontiamo che il bicchiere è mezzo pieno anche per quello che carta le ha perse. È valso la settimana scorsa per Pecco, quindi a ruoli invertiti.
Sì, però anche la settimana scorsa, vedi, gli ha tirato via qualche punticino, gli ha eroso qualche punticino, quindi sono due weekend consecutivi che gli tira via dei punti. E non, adesso Pecco sta guidando come un fuori classe, come un padre eterno. Oggi ha fatto una gara meravigliosa, no? Vai a vedere i numeri, le vittorie che ha fatto in questa stagione lo proiettano in un'altra dimensione, no? Che è quella dei grandissimi della storia di questo sport, eppure rischia di non vincere il mondiale. Martin bravissimo, però Massimo sa perfettamente come è un pilota che alla fine potrebbe anche soffrire la pressione, l'ha già dimostrato in passato. Mi sembra cresciuto, ma per battere questo Bagnaia devi essere perfetto.
Soffre Massimo Martin?
Guarda, Martin ha fatto secondo me dei progressi straordinari in questi anni, straordinari. A me piace tantissimo, però devo dire, ha detto benissimo Carlo, sto ragazzo, cioè Pecco, è veramente in questo momento in un'altra dimensione. 14 vittorie, 8 Gran Premi, 6 sprint, e mi andavo a riguardare oggi le cadute, no, di tutti i piloti, a parte Acosta che ha 22 cadute e Marquez che ne ha 21. Jorge Martin ha 12 cadute, Pecco ne ha solo 7. Il problema è che quelle 7 cadute 6 le ha fatte in gara, quindi è stato... Esiste la sfortuna, sì, secondo me esiste, e quest'anno è stato sfortunato, perché sennò avrebbe fatto un'altra stagione strepitosa. Adesso però è tutto lì, è tutto sul filo, per cui veramente ogni dettaglio può essere decisivo.
Acosta sta facendo lo stage quest'anno.
Ma sì, sta facendo lo stage, è bravissimo. Adesso oggi mi ha fatto una testa così un collega spagnolo, sono esaltatissimi con lui, sono esaltatissimi con David Alonso che sarà l'erede dell'erede, no? Cioè Acosta è erede di Marc Marquez, e David Alonso è erede di Acosta. È bravo, Acosta è bravissimo, vediamo, KTM va forte, però questa cosa mi piace anche in prospettiva del prossimo anno, per vedere cosa farà Bastianini, che è uno dei miei preferiti, anche perché insomma è il pilota del mio amico Carlo Pernat, quindi tifo per lui.
Qui tra l'altro mandiamo un grande abbraccione, perché non sempre si può essere in forma smagliante come lui tradizionalmente è.
Sì, sta facendo il tagliando, meglio di prima.
Ma non a caso adesso per una settimana non c'è gara, così insomma consentono a Carletto di rimettersi perfettamente in linea, e quindi abbraccione per lui. No, beh, Enea si sta tenendo, Carlo, aggrappato al terzo posto di questo mondiale, che sarebbe un risultato non banale,
non banale. Ha corso molto bene soprattutto la seconda parte di questa stagione. Ricordiamo che l'anno scorso non l'ha corsa del tutto. A me spiace un po' così, alla Ducati hanno preso altre strade, altre soluzioni. Io la coppia Bastianini-Bagnaia l'avrei tenuta ferma anche per evitare casini che immagino all'orizzonte, che saranno divertenti, ma ci saranno. Quindi sì, io mi auguro che la KTM la penso come Massimo, cioè che faccia progressi, perché questo è un pilota di cui non conosciamo ancora i limiti.
Sì, sono d'accordissimo, totalmente d'accordo con te. Io avrei fatto anch'io Pecco e Enea tutta la vita, però da linea ha deciso diversamente. Sono stato felicissimo della gara di sabato quando ne ha risposto così a Marquez e gli è stato davanti. Oggi, se Binder non gli avesse fatto perdere tempo e gomme, secondo me l'avrebbe ripreso e l'avrebbe nuovamente battuto e avremmo festeggiato un'altra grande gara. Vediamo, ci sono ancora quattro appuntamenti. Secondo me ne ha voglia di stare davanti a Marc Marquez e ci starà.
Sì, comunque è una stagione che è già da più di 300 punti, insomma i numeri qualche cosa significano nello sport e quindi significano anche probabilmente il grande rimpianto per quello che non è stato l'anno scorso. Ciao Massimo, grazie.
Grazie, ciao Massimo, ragazzi. Ciao, ciao, ciao.
Grazie Massimo Calandri di Repubblica. Allora, noi ci dobbiamo fermare per il traffico, siamo in tempo di recupero a Monza, 0-0 il parziale tra Monza e Roma, si gioca da 30 secondi, ci saranno 4 minuti di recupero, quindi dopo il traffico, oltre a parlare di tennis con Vincenzo Martucci, vediamo anche il finale di primo tempo di Monza-Roma.
Siete tutti convocati anche sui social.
Anche sui social.
Scriveteci a @tutticonvocati su Twitter o cercate la nostra pagina Tutti Convocati Radio 24 su Facebook.
Tutti convocati. Tutti convocati.
Following in the footsteps of the big three in terms of level. I hope Roger, Novak and Rafa are not listening, but in terms of level, when Sinner and Alcaraz are at their best, there is no way anyone has ever played better tennis, that the tennis ball has done more different, complicated, difficult things than the ball is doing between Sinner and Alcaraz, to me.
Quando uno dice che Sinner e Alcaraz sono meglio dei big three, mediamente viene preso per un matto, però siccome l'ha detto Mats Wilander si è aperto il dibattito. Intanto è finito il primo tempo, Monza 0 Roma 0. Vincenzo Martucci, ciao.
Ciao.
E che dibattito, eh?
Beh, però sai, Wilander deve parlare tanto perché prende tanti soldi da tante persone, da tanti, e quindi deve dire tante cose, deve fare un po' scalpore. Nel caso specifico a me sembra un'ovvietà, insomma è sotto gli occhi di tutti che in questo momento
aspetta che facciamo un attimo fatica a sentirti, sembra un'ovvietà, dice Vincenzo Carlo, che in questo momento immagino di interpretare.
Sono i due più forti del mondo, no? Sono chiaramente i due più forti, quindi so, è molto difficile dire a quale livello arriveranno, data per questioni anagrafiche, loro sono all'inizio, quegli altri hanno fatto la storia dello sport.
Lui ti sta dicendo che già oggi quando esprimono il loro meglio sono meglio dei big three. Abbiamo recuperato Vincenzo che così completa il suo pensiero.
Che è partito da una premessa fondamentale, cioè che Wilander deve fare un po' di casino, ecco.
Sì, infatti, cioè voglio dire, in questo lui secondo me ha detto una cosa furba, cioè lui ha fatto riferimento ad adesso, non in assoluto che loro quando giocano al meglio sarebbero stati a livello di Federer, Nadal e Djokovic, perché sinceramente io non me la sento di dire una cosa del genere e lui è talmente intelligente che non la direbbe nemmeno lui. Furbescamente ha detto in questo momento, e grazie, uno è a fine carriera, l'altro quasi. Sì. No.
la liquidiamo così. No, invece di Sinner, che oggi ha fatto veramente tanta fatica per battere Cheverry, anche Alcaraz in realtà ci ha messo un po' più del previsto a far fuori il cinese Wu, tutto questo a Shanghai, e questa è l'attualità. Di che cosa possiamo dire, Vincenzo? Lui e Sinner ha liquidato tutto dicendo sono un po' stanchino, come quello
ma
là.
Ma guarda, è il gioco, tutti parlano di tante partite, troppe partite. Se andiamo a vedere il numero di partite che giocavano 10-15 anni fa, sono sempre tantissime, ma non è quello il problema è il tipo di gioco. Questo tipo di gioco di violente sbracciate, tutto di potenza, costringe questi poveri fisici a una fatica immane. Uno, due, il livello dei secondi, dei terzi, dei quarti si è alzato tantissimo, per cui sono tutti lì, non è che le differenze siano enormi, tanto è vero che questi giocatori più forti aspettano, sulla riva del fiume che l'avversario si stanchi, che non tenga più quel ritmo. Oggi ancora Echeverri ha tenuto per un'ora e qualcosa a quel livello di servizio e a quel livello di intensità di attacco, e quindi tenendo lontano dal campo Sinner, come lui ha fatto quei due o tre errori in più, l'altro ha vinto la partita.
Sì, ma dobbiamo preoccuparci o no per il finale di stagione che ci sta particolarmente a cuore tra
i
finals e la Coppa Davis?
Dobbiamo preoccuparci, ce l'ha detto lui stesso, perché in conferenza stampa ha detto una frase che a me mi inquieta parecchio, perché lui ha detto, se io potessi, tornando sul discorso del calendario, lui ha detto possiamo scegliere i tornei che vogliamo scegliere, ma se io potessi cambiare il programma di quest'anno, cambierei la situazione che c'è proprio fra il Master, le finali ATP e la Coppa Davis. Ecco, quella cosa a me non mi sta bene, dato che lui deve giocare tutte e due, e fra l'altro noi ci teniamo in modo particolarissimo perché gioca a Torino e poi la Davis con lui in campo siamo favoriti, senza di lui no, e beh, insomma, un pochino questo mi inquieta.
Cioè, quindi sta dicendo non abituatevi.
Non so se ce la faccio.
Esatto, cioè, ti sta dicendo che ha finito la benzina.
Il Sinner della situazione che ha finito la benzina. Non fa un turno, due turni. Il Sinner che noi vogliamo è quello che poi va in finale ancora alle ATP Finals, magari le vinca, e che poi vada in Coppa Davis, giochi singolare e doppio e vinca tutto anche lì. Ce la può fare? Beh, vedendo come gioca adesso e sentendolo parlare, sembrerebbe di no. Poi magari si ferma, ecco, anche perché poi deve giocare quell'esibizione folle che dove prende un sacco di quattrini, ma comunque la gioca, e dall'altra parte da Riyadh, e poi dopo deve tornare, deve rigiocare. Ecco, io direi che a questo punto Bercy è molto difficile che lo giochi, se vuole salvare un po' di energie. Comunque l'ultimo Tour de Force è molto impegnativo, perché non ci dimentichiamo poi che, oltre a questa cosa che ho detto, che lui deve giocare, deve arrivare in fine ai tornei, alla fine dei tornei, al Masters gioca contro i più forti del mondo, e in Coppa Davis ritrova Nadal e Alcaraz magari in finale.
Sì, quindi insomma non sarà una passeggiata di salute né l'una né l'altra delle occasioni. Ma del resto è la dolce condanna di chi è il numero uno del mondo e ci ha abituato con una stagione fantastica come questa, quella di dover stare sempre sulla corda.
Certo, ci sono i pro e contro.
Va bene, dobbiamo fermarci. Ciao Vincenzo, grazie.
Ciao Vincenzo.
Riposati anche tu, perché non è finita la stagione, quindi centellina anche tu, centelliniamo un po' tutti le energie. Allora, abbiamo detto nel primo tempo 0-0, divertente, con tante occasioni tra Monza e Roma. Il secondo avrete gli aggiornamenti all'interno di GR24. Così come avrete gli aggiornamenti all'interno di GR24 di Fiorentina Milan, che comincia alle 20:45. Carlo, ciao, a domani.
Ciao Giovanni, ciao a tutti.
A domani Carlo. Io ringrazio Aldo Gironda Veraldi, Michele Lasera in redazione, Carlo Salvatore e Filippo Aureggi, che si sono alternati in regia. Tutti Convocati Weekend torna domenica prossima con me, rigorosamente in diretta, alle 17. Ciao.
Sono stanco, fammi andare a casa.
Mi siete divertiti, però. Salud.